Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Rieccoci, ben ritrovati a Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Nuova puntata, la penultima della settimana che ci porterà al lunch match di domenica in programma alle ore 12:30 allo stadio Tardini tra Parma ed Empoli. Una partita importante, considerando anche il passato, la prima volta del ritorno da ex di Roberto D'Aversa al Tardini, ma soprattutto per il presente, perché quello di domenica si può ritenere a tutti gli effetti uno scontro salvezza, con il Parma che è a quota 7 punti ed è reduce dai due pareggi nelle trasferte di Bologna e Como a cavallo della seconda sosta del campionato. L'Empoli si trova a 10, vive un pochino di rendita sull'ottimo inizio di stagione prima delle due sconfitte, peraltro che si potevano anche mettere in preventivo, le prime due sconfitte della stagione con Lazio e Napoli. Un Empoli che però fino adesso sta facendo davvero molto bene, con dei numeri particolari, perché ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5 in tutta Europa. Le gare dell'Empoli sono quelle con il minor numero di reti. Chiaramente speriamo che almeno domenica si possa smentire e invertire questa tendenza, con gol più che altro a favore del Parma. Un Parma che sta proseguendo la preparazione al Muttin Training Center di Collecchio. Ci sono state delle belle notizie nei giorni scorsi, con il rientro in gruppo di Benedicciak dalla scorsa settimana e di Estevez all'inizio di questa. Poi insomma domenica tornerà a disposizione a tutti gli effetti anche Voio Koulibaly, che a Como ha scontato il turno di squalifica, e presumiamo che ci possa essere di nuovo spazio dal primo minuto per Dennis Mann, che lo ricordiamo, a Como per la prima volta in stagione è partito dalla panchina a causa principalmente delle fatiche e delle stanchezze dovuti al doppio impegno con la nazionale. Assieme a lui è partito in panchina anche il connazionale Mihaila, che era già stato fuori dagli 11 titolari a Bologna. Mihaila che come si è comunque disimpegnato sia a Bologna, dove aveva impegnato nel finale il portiere Felsineo, che poi Ravaglia, e poi anche sabato al Sinigaglia, quando ha colpito il secondo legno di giornata per il Parma. Il Parma che a Como ha fatto bene, poteva forse portare a casa qualcosa di più, ma questo fa già parte del passato. E tra le file del Parma si è messo in luce, tra gli altri giocatori, ancora una volta il centrocampista spagnolo Adrian Bernabé, che ha rilasciato una lunga intervista a DAZN nella rubrica My Skills all'ex giocatore di Udinese, Napoli e Genoa, tra le altre Valon Berami, e insomma ha parlato di tanti aspetti in questa intervista, partendo dall'analisi di quella che più interessa da vicino i tifosi sul suo ruolo in campo. Allora Bernabé dice testualmente: il mister mi chiede di giocare un po' più basso, mi piace anche questa posizione perché posso costruire dal basso e lavorare le giocate, è una cosa che mi rende felice, mi piace di più, ma ciò significa migliorare sul piano fisico e difensivo. Ma di progressi anche su questo aspetto Adrian Bernabé ne sta facendo davvero tanti. Poi su Parma e il Parma, il centrocampista catalano ha aggiunto: il Parma per me è molto importante, una città e un club che mi hanno accolto molto bene, e anche in quel momento di difficoltà al mio arrivo, lo ricordiamo, l'operazione che lo ha tenuto fuori nella prima parte della stagione, praticamente non essendo mai a disposizione di Maresca, che è colui che poi aveva favorito il suo approdo qua in Emilia, mi sono stati tutti vicino, è una squadra, anche una città che è molto importante per me, renderà importante la mia vita. Tra i giocatori del passato mi hanno parlato tanto di Zola, dicevano che siamo simili fisicamente, era molto forte, anche se per motivi di età non ho potuto seguirlo più di tanto, al Chelsea faceva cose incredibili, sono uno a cui piace andare su YouTube a rivedere i video. Quindi insomma Bernabé ci ha confessato anche questa sua passione. Bernabé su YouTube, invece voi vi invitiamo a scriverci al numero 333-9200-170, ci arrivano già i primi messaggi. Il nostro radioascoltatore ci scrive: ciao, ho visto l'Inter ieri, avessimo giocato noi così male con sufficienza per 10 partite, avremmo portato a casa al massimo 2 o 3 pareggi. Giornalisti tecnici la chiamano capacità di gestione ed esperienza, io dico che è soprattutto C, puntini puntini, o fortuna, per dirlo in modo radiofonicamente corretto. Grazie per questa seconda opzione. E beh, ieri l'Inter è stata molto fortunata. Diciamo che fino adesso di grosse differenze tra le varie squadre non se ne sono notate. Basta pensare che il Venezia, che è ultimo in classifica, si è trovato per 3 volte in vantaggio e poi per 3 volte ha perso. Quindi tutte partite molto molto combattute ed equilibrate. Questa è una caratteristica di questo inizio di Serie A e lo dimostra lo stesso Empoli, che nel suo calendario ha già affrontato in ordine sparso Roma, Juventus, Fiorentina, Lazio e Napoli. In tutte le partite, insomma, se l'è sempre giocata, strappando anche uno 0-0 importante alla Juve, vincendo a Roma. Tutte partite veramente estremamente equilibrate, in cui il Parma probabilmente, questo lo si dice ormai da un mese, fin dalla prima giornata con la Fiorentina, il Parma poteva sicuramente raccogliere di più. E proprio oggi, 24 ottobre, sono 2 mesi dall'ultima e unica vittoria del Parma in campionato, quel 2-1 al Milan che difficilmente dimenticheremo, ma che va assolutamente aggiornato, perché insomma la zona retrocessione incombe a un solo punto. Ma per fare, diciamo, il punto, il bilancio, situazione in casa Parma, andiamo a ascoltare il servizio.
Accentratore del gioco, costruttore dell'azione, regista ma anche interditore, qualche volta rifinitore, un Bernabé versione centrocampista totale, questo si coccolano Fabio Pecchia e tutti i tifosi crociati in quella che aspetto non da poco è la sua prima stagione in Serie A. I numeri sono tutti dalla parte del talento spagnolo. In queste prime 8 giornate di campionato spesso è stato tra i migliori del Parma e le cifre certificano proprio l'evoluzione di un giocatore a cui vengono fatte nuove richieste rispetto alla Serie B. Il mister mi chiede di giocare un po' più basso, mi piace anche questa posizione perché posso costruire e lavorare le giocate, è una cosa che mi rende felice, mi piace di più, ma ciò significa anche migliorare sul piano fisico e difensivo. A spiegarlo è lo stesso campione olimpico a DAZN nel corso della rubrica My Skills. Con l'intervistatore Vallon Berami, ex Udinese Napoli, il 10 crociato spazia a 360 gradi, dai problemi di salute alle spalle all'amicizia oggi con Bonnie e Mann. Guardiola è stato molto importante, ogni allenamento con lui impari qualcosa, spiega Bernabé ricordando i tempi del City, col rapporto stretto con Cancelo e Aguero. Poi ancora il suo momento positivo, i lanci in profondità, la ruleta a Lecce, le croquetas di Iniesta come suo dribbling preferito. A Parma mi sono stati tutti vicino, per me Città e Club sono molto importanti, mi hanno detto che assomiglio all'ex Zola, sono andato a rivedere i video su YouTube, al Chelsea faceva cose incredibili. Chiosa il 10 gialloblu che intanto prepara coi compagni il match di domenica contro l'Empoli. Potrebbero rivedersi tra i convocati anche Esteves e Benedijak.
Palla in tribuna.
Ed ecco anche nel servizio di Alberto Rugolotto l'approfondimento su Adrian Bernabé, che è davvero il personaggio del momento, ma un altro dei personaggi del momento ce l'abbiamo in collegamento. Beppe Milano questa sera, conduttore padrone di casa a Calcio e Calcio su 12 TV Parma. Ciao Beppe.
Ciao Marco, pensavo avessi un altro ospite vista la presentazione, voglio dire. No,
volevo paragonarti a Bernabé, però forse è un po' eccessivo.
mi gira la testa solo a pensarci, voglio dire. No, assolutamente. Io non sono altro se non il conduttore all'interno di una squadra meravigliosa di calcio che torna questa sera all'ora 21 con tantissimi argomenti, Marco, perché insomma sono ore di attesa, diciamo così.
Eh sì, ore d'attesa, ne parleremo tra poco. Adesso soffermiamoci sul personaggio menzionato da Alberto Rugolotto nel suo servizio. Allora, Adrian Bernabé, possiamo dirlo, è il personaggio del momento in casa Parma, perché sta facendo davvero ottime cose anche in una posizione in cui forse non si pensava potesse rendere così bene.
Sta facendo un lavoro oscuro che però gli esperti di calcio e i grandi conoscitori di calcio, leggi gli osservatori dei grandi club di Serie A, stanno apprezzando molto, perché non è nel suo ruolo dove ci ha deliziato con grandi giocate, ovvero dietro le punte, trequartista, chiamiamolo così, ma sta facendo davvero bene, dimostra di avere una capacità di sacrificarsi incredibile. Pensiamo che alle Olimpiadi, quando è stato utilizzato, soprattutto nella finale, era un ruolo completamente diverso, però quando è nel Parma vuole impegnarsi per questa squadra, ha la capacità di sacrificarsi, visto che per tanto tempo non l'ha avuto al fianco. Speriamo che il tutto finisca presto. Uno come Esteves, che quando c'è da fare d'argine di fronte alla difesa è abilissimo, non è riuscito ad avere l'apporto di Keita, eppure il lavoro tra virgolette sporco lo sta facendo lui, meno appariscente, meno spettacolare, ma enormemente efficace per il gioco del Parma, ed è giusto che sia uno dei protagonisti del momento e sia anche al centro di alcune voci di mercato, perché non dimentichiamo che su alcuni giocatori del Parma anche se non ci sono offerte ufficiali, non ci sono movimenti, però insomma gli osservatori al Tardini ci sono e Ditto Aquilini ne stanno riempendo molto sui giocatori crociati.
Eh sì, tra l'altro adesso Beppe si pone un altro dilemma, perché rientrato in gruppo Estevez, dubitiamo che possa essere già pronto a giocare dal primo minuto. Keita comunque prosegue nel suo processo d'ambientamento nel calcio italiano, rallentato non solo dall'espulsione con l'Udinese ma anche dal viaggio che ha avuto in nazionale nelle scorse settimane. Quindi ti chiedo, quando tutti saranno al 100%, qual è il tuo disegno attuale del centrocampo del Parma?
Ma io credo che allora Bernabé sta dando delle conferme, quindi io naturalmente direi recuperiamo Estevez, facciamo esplodere Keita e loro possono aiutarsi a vicenda nel ruolo con al fianco Bernabé. Io non vedo Estevez e Keita assieme, sarebbe davvero una tra virgolette bestemmia nel modo di interpretare le partite di Pecchi, sarebbe un Parma troppo difensivo rispetto a quello che vuole il tecnico del Parma. Però allo stesso modo c'è la possibilità a quel punto anche di dire a Bernabé puoi essere più libero, puoi finalmente passare sulla tre quarti, anche se al momento gerarchie non ce ne sono per i ruoli del Parma, sono tutti intercambiabili e continuano ad esserlo, anche se Pecchia sta facendo meno sostituzioni di quello che ci aveva mostrato lo scorso anno in Serie B. Ma indubbiamente per il ruolo dietro le punte vedo in questo momento Sommer, Nani in vantaggio sugli altri, anche perché, ripeto, quando comunque dovesse rientrare Estevez, allora a quel punto si potrebbe giocare tutto in modo diverso, con Hernani spostato più indietro, e quindi quelle insomma sono tutte mosse che devono cambiare. A questo punto le gerarchie prevederebbero, se si può fare un gioco, Estevez con Bernabé e davanti Sommer o Hernani.
Eh sì, allora ti porto i saluti del nostro amico Luca che ci segue sempre. Poi ti leggo un messaggio di Claudio, sempre molto attento. La nota molto positiva della partita con il Como è l'applicazione del fuorigioco, fatto benissimo. Con un baricentro così alto è fondamentale. Allora ne approfitto per introdurre l'argomento difesa, perché insomma questa difesa che è stata tanto bistrattata, a volte ha ragione, a volte no, nelle scorse partite, effettivamente tra Bologna e Como ha dato delle risposte più confortanti. C'è sempre quel momento, quel calo di tensione che comunque non permette al Parma magari di mantenere la porta inviolata, di fare la classica partita perfetta, però c'è da dire che nelle ultime due partite il Parma mi è sembrato più mentalizzato sulla partita e sulla categoria.
È stato fatto indubbiamente un passo in avanti, ma io ad esempio dopo l'ultimo match con il Como mi sono permesso sulla Gazzetta di Parma di sottolineare che rispetto a quello che capitava lo scorso anno, dove ti potevi permettere una o due sbavature, che non sono blackout, vuol dire errori difensivi, vuol dire anche non riuscire immediatamente a passare dalla fase offensiva alla fase difensiva, che è fondamentale nel campionato di Serie A. Ecco, dobbiamo stare attenti perché in Serie A sbagli una volta e gli avversari 99 su 100 ne approfittano. C'è in Serie A un maggiore tasso tecnico, una capacità di sfruttare le occasioni che sono decisamente meno di quelle che ti concede una squadra di Serie B di qualunque tipo, anche le squadre di vertice concedevano sicuramente molto di più. Quindi si deve ancora ulteriormente lavorare, e si deve lavorare proprio sulla capacità, e questo lo farà l'esperienza, di capire prima quando partono i pericoli. Il problema non è avere la forza al limite dell'area o sulla tre quarti di fermare gli attaccanti avversari, bisogna avere la capacità, secondo me è fondamentale in Serie A, di capire già quando si è nella metà campo avversaria che siamo di fronte a un'azione pericolosa. Ci hanno insegnato tantissimo, leggi l'Udinese in particolare, di come il fallo intelligente a centrocampo sia fondamentale per evitare tutti i tipi di pericoli. Non dico falli cattivi, ovvero cartellini rossi, ma qualche giallo per un fallo tattico, questo Parma deve imparare a farlo, perché bisogna prevenire meglio che curare, anche perché molto spesso quando devi curare diventa molto difficile con il Parma così offensivo.
Eh sì, Luigi ci scrive, sempre merito al centrocampo, buongiorno, io metterei due centrali più Bernabé, gli direi gioca dove vedi che puoi far bene tu, insomma è un po' vecchio stampo, Bernabé non gli si può dare troppe indicazioni tattiche, anche se poi si è visto che con Pecchia sta seguendo quello che gli dice, se c'è da fare il fallo fa il fallo, è cresciuto molto da questo punto di vista, e sarà importante la fase difensiva anche con l'Empoli, perché ci fa notare Orlando, attenzione all'Empoli che ha fatto più punti fuori casa rispetto a quelle casalinghe. Aggiungo che l'Empoli finora ha segnato 6 reti tutte in trasferta, una squadra che non segna tanto ma è sempre pronta ad approfittare delle distanze altrui, ed è il classico avversario che il Parma in passato anche in Serie B ha sofferto.
Io ho sempre nella mente un Fiorentina-Parma, panchina d'Aversa, Fiorentina che attacca per non 90 minuti, 98 minuti, un contropiede, il Parma segna e vinciamo quella partita.
Inglese, sì,
una carta assoluta, inglese, bravo. Assolutamente una partita a senso unico ed è questo che è capace di fare più di tanti altri. Su questo è il numero uno, a livello italiano, ma forse anche a livello europeo, Roberto D'Aversa. L'Empoli non gioca così, gioca, ha sicuramente una impostazione diversa da quel Parma che aveva necessità di giocare così, visto gli uomini che aveva a disposizione il tecnico abruzzese. Però io trovo che questa sia un elemento che con il Parma, che invece è abituato a essere propositivo, offensivo, beh, queste sono due chiavi interpretative che potrebbero rendere la partita interessante, ma attenzione, molto pericolosa. E il fatto che l'Empoli fuori casa stia facendo bene è la conferma esatta di come D'Aversa cambia squadra, ma poi alla fine la filosofia è la sua e la tiene anche con ambiti tecnico-tattici diversi.
Eh sì, la sensazione, Beppe, è che potrebbe essere la classica partita in cui la prima squadra che segna poi è difficile andarla a riprendere, proprio per conformazione, o l'Empoli che si ritrae e si difende, o il Parma che spesso ha ceduto dei vantaggi, però l'Empoli non si è mai trovato in una situazione di svantaggio e non so quanto sia abituato poi a sbilanciarsi dovendo certo agire spesso in ripartenza. Daniele da Mezzanano ci fa notare, giustamente, quando sarà disponibile a tempo pieno Estevez, anche la difesa ne gioverà. Possiamo dire, Beppe, Estevez se lo aspettiamo titolare non da subito, però un giocatore che già prima della prossima sosta può rientrare nelle rotazioni di Pecchia.
Rientrerà sicuramente in occasione del doppio impegno, perché credo che quando avremo le due sfide ravvicinate la prossima settimana, lì davvero tutte le forze saranno necessarie, saranno indispensabili e avremo un Estevez davvero in quel caso al 100%. Difficile che possa scendere in campo da titolare, poi nella ripresa tutto può succedere con l'Empoli, ma è un elemento, un tassello fondamentale in quella prospettiva. Con l'Empoli dobbiamo, credo, ancora fare a meno di lui e vedremo quali sono le scelte di Pecchia per questa partita che, ripeto, è estremamente interessante. Se non fossimo ovviamente con il cuore che batte giallo-blu, sarebbe una di quelle partite che sarebbero assolutamente da vedere, trovarsi uno spazio per guardarsene, perché potrebbe essere davvero molto divertente proprio per l'atteggiamento diverso delle due formazioni in campo.
Eh sì, e tra l'altro, guarda, Beppe, il Parma è in serie positiva perché effettivamente ha raccolto 3 pareggi nelle ultime 4 partite, però insomma leggo la classifica: Parma Monza 7, Genoa 6, Lecce 5, Venezia 4. Abbiamo già detto che l'Empoli ha più 3 a quota 10. Beh, insomma, adesso al di là dei motivi tattici della partita, diventa anche estremamente importante ritrovare la vittoria. Come dicevamo prima, manca da 2 mesi, è stata l'unica in campionato col Milan. Poi prestazioni tra alti e bassi, in cui l'abbiamo sempre detto, il Parma ha sicuramente raccolto di meno rispetto a quanto avrebbe meritato. Però adesso bisogna tornare a fare il bottino pieno qua.
Si deve tornare, la situazione in classifica non deve preoccupare, visto che siamo proprio all'inizio e lì dietro sono schiacciati in tantissime. Anche se, mi tolgo un sassolino dalla scarpa, in molti anche dei colleghi hanno gioito sulla vittoria del Monza sul Verona. Io sinceramente preferivo esattamente il non perché non considero il Verona un avversario del Parma, perché secondo me poi nel discorso della retrocessione ci rientrerà, ma io preferivo avere un'altra squadra dietro, anche di un Ponticino, di 2, di 3, meglio come era prima il Monza con 3 punti, con 2 punti in meno. Però insomma la Serie A è questa. Certo, nei prossimi 3 impegni, compresa la Juventus, tu devi portare a casa, io dico almeno 4 punti li devi assolutamente fare, perché tu vai a 11, le altre squadre sono con impegni difficili anche loro, ma devi muovere la classifica, ma in modo importante, e una vittoria è davvero fondamentale.
Allora, intanto ti vado a leggere anche gli impegni delle dirette concorrenti, chiamiamole così, anche se davvero, come hai sottolineato tu, il campionato all'inizio. Allora, c'è un Napoli-Lecce, quindi sicuramente un impegno abbastanza tosto, e Lecce sappiamo che insomma non sta attraversando sicuramente un momento positivo. Poi c'è Lazio-Genoa e Monza-Venezia. È un turno potenzialmente favorevole al Parma. Ti chiedo questo e ti chiedo anche al momento su chi si potrebbe fare la corsa. Ecco, chi vedi le squadre che al momento sono in difficoltà, detto che poi i valori possono cambiare davvero alla velocità della luce?
Non, sulla seconda parte della domanda veramente non ti so rispondere, perché può capitare di tutto. Qualcuno potrebbe dire il Venezia è un gradino in meno. Ho sentito in questa settimana pontificare il Como come la grande realtà del futuro, ma forse i commentatori guardavano soprattutto al budget e a quanto hanno speso, ma in realtà poi il Como deve dimostrare davvero sul campo di permettersi di avere questi punticini in più rispetto alla zona di retrocessione. Per il resto è tutto da vedere. Il Cagliari, credo che il Lecce, che con noi ha fatto una partita stranissima, ma credo stia dimostrando di avere delle difficoltà, anche se poi dopo, se si va a vedere la rosa di ogni singola formazione, beh, ti rendi conto che tutte le squadre, anche quelle che lottano con noi per non retrocedere, hanno dei grandi giocatori. Quindi bisogna davvero sognare e sperare che Pecchia possa fare la differenza, perché comunque gli organici sono tutti organici di Serie A, chi più chi meno.
E immagino che di questo e molto altro si parlerà in una nuova puntata di Calcio e Calci, non da questa sera, in diretta alle 21 su 12 TV Parma. Allora illustraci tutti gli argomenti e gli ospiti della serata.
Allora, focus sull'Empoli, assolutamente, con Luca Ampollini, Maddalena Ferroni. Con noi in studio ci sarà Gianluca Zurlini, quindi mi attendo scintille, l'ho visto già molto carico per la puntata di Diretta Sport, di Diretta Calcio, subito dopo la partita della settimana scorsa, quindi lo vedo già molto sul pezzo, e credo che su alcuni elementi ci sarà da discutere non poco con Luca Ampollini. Questo ci fa molto piacere. Ci supporterà anche Casa Ferrari con Luca, perché ci sono Massimo Bizzi, che tu conosci bene, un super tecnico che insomma di spunti ne dà sempre molti, anche Stefano Frigeri, come sempre segue le partite del Parma al Tardini con grande attenzione, quindi anche lui ci potrà dare dei dettagli e delle informazioni molto importanti. Seguiremo quello che potrebbe succedere in questa giornata all'interno della società, staremo a vedere se arriveranno delle notizie importanti, legge allenatore, ma ne parli fra poco, e quindi sì. Credo non voglio spoilerare nulla. Avremo anche un ospite particolare, perché abbiamo notato, ma questo tu lo sai meglio di me, che tra Parma e Empoli gli incroci sono tantissimi, con dei giocatori, penso solamente a Marco Osio, che è nato nell'Empoli, quindi insomma quindi ci sono tutti questi vari passaggi, e noi abbiamo scelto di sentire uno che ha segnato con l'Empoli, che è un po' sparito dai radar dei tifosi del Parma, ed è Andrea Gasparroni. Oggi è uno degli uomini del settore giovanile della Juventus, ma gli abbiamo promesso che non parliamo, perché non vogliamo parlare noi, non perché non ne vuole parlare lui, di Juventus, ma ci può raccontare un po' di cose, e soprattutto insomma è un tecnico di primo livello, e quindi anche lui ci potrà dare qualcosa su questo Parma e sulla prossima sfida che lo aveva visto protagonista in passato. Un giocatore che ha entusiasmato in alcuni momenti e in altri meno, ma insomma era giusto sentirlo, come cerchiamo di fare sempre il giovedì, con personaggi insoliti che hanno caratterizzato il passato del Parma e dell'avversario del Parma.
E a me personalmente, te lo devo confessare, Beppe, Gasparroni piaceva tantissimo. È chiaro che è un giocatore un po' genio e sregolatezza, ma soprattutto in quella seconda parte di stagione 2006-2007 con Ranieri in panchina fece davvero vedere delle cose deliziose. Il Parma, anche grazie a lui, arrivò alla salvezza. Poi insomma ci ricordiamo i gol di Beppe Rossi, le invenzioni di Morfeo, Budan, insomma è una bella squadra.
Secondo me Gasbarroni la foto di Ranieri ce l'ha sul comodino, pensando a quella seconda parte della stagione che fece nel Parma, una delle tante, credo, perché insomma adesso ripeto è nello staff giovanile della Juventus, quindi vuol dire che comunque al di là delle vicissitudini giovanili, insomma uomo fantasioso come tutti i giocatori che si trovano in quello spazio del campo, ma adesso dico può dire davvero delle cose molto interessanti.
E allora Beppe, ci metteremo comodi sul divano questa sera alle 21 per seguire Calcio e Calcio. Nel frattempo grazie e buon lavoro a te.
Grazie a te Marco.
Grazie a Beppe Milano, giornalista della Gazzetta di Parma e conduttore di Calcio e Calcio in onda tutti i giovedì sera alle 21 su 12 TV Parma. Prima di andare in pubblicità ricordiamo, andiamo a leggere un messaggio che ci scrive Ermanno da Corcagnano. Buongiorno, ieri ho scritto un messaggio dove ho parlato male di Charpentier e mi avete detto che sono cattivo. No, insomma, c'era ieri Alberto, ma insomma, no, con questo messaggio mi voglio scusare dicendo che Charpentier è il miglior falso 9 della Serie A, se per 9 intendiamo un attaccante. Insomma, Romano, giriamo questo messaggio direttamente a Gabriel Charpentier. No, dai, allora, diciamo che Charpentier ha avuto anche tanti problemi fisici. Chiaramente sappiamo benissimo che in rosa nel Parma non esiste un vice Bonny. Vedremo quale sarà, ad esempio, il ruolo di Adrian Benedicciak quando tornerà pienamente abile a ruolabile. Però, insomma, Charpentier sicuramente caratteristiche diverse. In passato, quando gli infortuni hanno dato tregua, ha fatto anche vedere qualcosa di interessante, soprattutto nel campionato di Serie B. Insomma, lo attendiamo, chissà che anche lui non possa trovare prima o poi una soddisfazione nel massimo campionato italiano. E noi nel frattempo andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in Via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Notizie dall'ausl di Parma. Influenza? Non farla girare. Con il vaccino dai una spallata al virus riducendo la sua diffusione, i sintomi più severi e i rischi di complicazioni. Se hai una malattia cronica o più di 60 anni, rivolgiti al tuo medico. Se sei in dolce attesa o lavori nei servizi di primario interesse, richiedi online la vaccinazione nel sito www.ausl.pr.it. Se hai un bimbo con una malattia cronica, riceverai dal servizio di pediatria di comunità una telefonata o una lettera di invito, oppure chiamalo 0521 17 94 093. È possibile vaccinarsi contro l'influenza o contro il Covid lo stesso giorno, in un'unica seduta, ovviamente con due somministrazioni distinte. Con il vaccino proteggi te stesso e gli altri. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it.
Mazda 2 Hybrid, la city car dai consumi strabilianti. Tua da 16.500 euro grazie agli incentivi Mazda e statali. E da oggi finanziamento con mini tasso a 3,99. Solo con Mazda Advantage. Anticipo 1.470 euro, TAN 3,99, TAEG 5,67. Offerta valida fino al 31 ottobre 2024. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari. Via Emilia Ovest 91A. A Parma.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Rieccoci, seconda parte di Palla in Tribuna. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Oggi la Gazzetta di Parma propone una bella intervista al doppio ex Stefano Morrone, che esordì in Serie A tra le fila dell'Empoli e poi, insomma, si consacrò, insomma, scrisse pagine importanti anche in Emilia, in cui militò dal 2007 al 2013, proprio qui intraprese, iniziò la carriera di allenatore, facendo anche da traghettatore in prima squadra tra novembre e dicembre 2016, prima proprio dell'avvento di Roberto D'Aversa, che sarà avversario domenica al Tardini. Morrone dice del Parma: da quando c'è Pecchia si vede l'impronta che ha la squadra, il modo in cui prepara, affronta, fa le partite e la velocità di gioco. Il Parma lo vedo assolutamente bene, e il Parma fa la partita e non la subisce, e poi il gol in sé, il contropiede ogni partita alla propria lettura, diventa troppo semplice dire che è colpa dell'inesperienza, se no non facciamo giocare mai i giovani. Per me questi giovani sono forti e devono giocare, poi sbagliano anche i grandi, più che altro sono letture di alcune situazioni, di certi momenti della gara che sicuramente si possono fare meglio, come in tutte le squadre. E di giovani se ne intende, e non poco, il nostro prossimo ospite, l'allenatore Alessandro Piscina. Ben ritrovato, Alessandro.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, ti ho letto questo estratto dell'intervista pubblicata oggi su Gazzetta di Parma a Stefano Morrone. Ti chiedo se sei d'accordo, perché ci riferivamo a questi cali di tensione che il Parma ha spesso pagato in termini di punti, però Morrone dice non è colpa dell'inesperienza, questi giovani vanno fatto giocare, possono sbagliare come i grandi, si tratta proprio di letture sbagliate che insomma possono riguardare anche le squadre con giocatori un po' su d'età.
Sì, concordo in pieno, anche perché comunque i giovani per migliorare hanno bisogno di giocare, quindi se in questo momento, come dici tu, sbagliano qualche lettura, la sbaglieranno anche più avanti, ma giocando hanno la possibilità sicuramente di crescere e di diventare più completi, di arricchire il loro bagaglio tecnico, tattico, chiaramente giocando.
Ti chiedo se stai vedendo un Parma un pochino diverso in queste ultime settimane a livello di approccio, di gestione e interpretazione della partita.
Ma diciamo che è un salto di qualità che probabilmente nelle idee di mister Pecchia c'è un po' poc'anzi, un pochino sfrontati, ma il saper leggere le partite, il capire i momenti, credo che sia un passaggio importante per questo gruppo.
Passaggio importante per questo gruppo, e tra l'altro domenica si andranno ad affrontare due allenatori che hanno filosofie opposte, perlomeno guardando un pochino la filosofia e i numeri. Tu ti senti più un daversiano o un pecchiano, mettiamola così?
Diciamo che sono due bravissimi allenatori, quindi non mi permetto nemmeno di paragonarmi a due allenatori così. Diciamo così che mi piace che le mie squadre abbiano un'identità e ce l'hanno sia le squadre di Pecchia che le squadre di Daversa. Ognuno di noi ha le sue idee, quando provi a fare l'allenatore cerchi di metterle in pratica.
Sì, te la sei cavata molto bene, Alessandro, con questa risposta. Ti chiedo, l'Empoli fa un po' impressione vedere i numeri dell'Empoli, perché è una squadra che segna poco ma subisce ancora meno, 6 gol fatti, 5 subiti. Secondo te c'è un sistema per scardinare questa retroguardia che si sta dimostrando davvero molto granitica?
Ma ti dico, secondo me bisogna fare complimenti all'Empoli. L'Empoli ha fatto un inizio importante, ha vinto le due sconfitte, ma io non mi farei ingannare, perché sia con la Lazio ma soprattutto con il Napoli probabilmente il risultato non era così giusto e così netto. L'Empoli prende pochi gol perché è particolarmente organizzato nella fase difensiva, è una squadra comunque molto aggressiva, che in alcuni momenti la partita addirittura ti viene a prendere uomo contro uomo. Mi piace molto come è partita Mister D'Aversa con i giocatori che ha a disposizione, secondo me dare un'idea importante alla sua squadra.
Sì, tra l'altro proprio su D'Aversa ci scrive Daniele, leggo questo messaggio: buongiorno, mi fa piacere il ritorno di D'Aversa a Parma, è riuscito in un miracolo il primo anno in Serie B con una squadra da B completata da 4 giocatori forti, primo anno in Serie A con una squadra da B completata da 4 giocatori forti, è riuscito a far giocare in Serie A pure bene giocatori come Barilla, Jacoponi, Gagliolo e Di Gaudio. Ti chiedo questo, ripensando un po' al percorso di D'Aversa Parma, su te quale fu il merito principale del tecnico abruzzese?
Ma guarda, ti dico, tantissimi a Parma lo criticavano perché il Parma forse non giocava bene, detto di tanti. Io credo che lui abbia portato risultati importanti, tant'è che viene ricordato, secondo me, in maniera molto positiva. Io credo che sia un allenatore che ha qualità molto importanti, molto bravo ad adeguarsi alla squadra che allena.
Aggiungo, Alessandro, che poi all'Empoli si è anche evoluto tatticamente, perché insomma a Parma giocava perché aveva quei giocatori col 4-3-3, all'Empoli adesso ha questo 3-4-2-1 con insomma difesa 3 passato, però mi pare di capire, poi sta lanciando molti giovani, a Parma ha avuto Di Marco, Bastoni, Kulusevski che insomma avevano fatto in fasi diverse molto bene, all'Empoli la sensazione è che abbia trovato altri giocatori adatti al suo credo che lo stiano seguendo bene.
No, guarda, lui sicuramente a Empoli parte da questa difesa 3 che è sicuramente la base, poi a questi due esterni che stanno facendo tutti e due molto bene, sì, sia Zasi che Pezzella, che tra l'altro conosciamo anche bene, gioca con questi due mediani, in questo momento gioca Ederson e Grassi, dopodiché utilizzo Fazzini un pochino come incursore, diciamo, che può giocare alle spalle di due attaccanti, che possono essere Esposito e Colombo, quando difende va a ricostruire questo 3-4-2-1 e secondo me lui ripeto, è molto bravo a capire che giocatori allena.
Ecco, tatticamente che partita dobbiamo aspettarci domenica al Tardini? Tu da allenatore come la inquadri proprio dal punto di vista tattico?
Ma secondo me è una partita sicuramente per il Parma non facile, non sarà semplice contro questo tipo di schieramento trovare gli spazi che solitamente il Parma magari può andare a trovare sugli esterni, perché comunque ha una difesa 3, poi ha questi quarti che possono diventare in fase di non possesso, diciamo, dei quinti sotto il lato palla, e quindi per il Parma dovrà essere bravo a giocare in maniera molto molto veloce, e soprattutto dobbiamo stare molto attenti a non scoprirsi, perché loro davanti hanno colpi per poterti far male.
Ecco, su questo tema infatti ci scrive appunto Klaus: il problema, come nel gol preso con il Como, è concedere 60 metri senza essere riusciti minimamente a impensierire il portatore di palla avversario. Allora ti chiedo di fare una riflessione anche su questa situazione e più in generale su questo atteggiamento in fase di non possesso del Parma.
Il discorso dei 60 metri insomma è un po' estemporaneo. Il problema del Parma può essere a volte che se i quattro giocatori offensivi si dimenticano che c'è da fare anche la fase di non possesso, diventiamo un pochino lunghi e c'è uno spazio importante fra centrocampisti e attaccanti, e di conseguenza diventiamo molto bassi e chi va in possesso ha tanto campo davanti. Io credo che comunque l'idea di Pecchia ci sia di essere sempre molto compatti, poi a volte è chiaro che l'attaccante ha la memoria un po' corta.
Eh sì. Tra l'altro, a proposito di Pecchia e di valorizzazione di giocatori, a me sta sinceramente impressionando in fase realizzativa Bonny, perché insomma Bonny abbiamo sempre detto che era un giocatore che gran fisico, gran tecnica, grande promessa, si diceva che segnava un pochino poco, ma il gol che ha fatto sabato è da centravanti fatto e finito e navigato. Ti chiedo questo, ma quanti margini ha ancora Bonny e se quel gol che ha fatto sabato te l'aspettavi da lui?
Ma guarda, ne parlavo, ero ospite poco tempo fa a Calcio e Calcio, parlavo di questo ragazzo, dico che siamo un ragazzo di una grandissima prospettiva, soprattutto perché è giovanissimo. E mi ricordo appena arrivò a Parma che mio fratello lo aveva in primavera, me ne parlò in termini entusiastici e devo dire che ci indovinò, perché comunque si vede. Io il discorso del gol può essere anche occasionale, il gol di sabato, ma io parlo in generale sulle qualità del ragazzo. Il ragazzo ha forza fisica, tecnica, intuizioni, giocate, secondo me è un grandissimo giocatore.
È un grande giocatore, tra l'altro mi hai dato un ottimo assist per parlare anche di tuo fratello. Tuo fratello, lo ricordiamo, Lorenzo Piscina, che allena l'Under 21 della Line negli Emirati Arabi, la prima squadra, l'allena una leggenda, a proposito di colpi di tacco, di nome Crespo. Quindi magari insomma, qualche segreto magari ce lo puoi dire. Ti chiedo questo, esperienza di tuo fratello, se lo senti, che tipo di calcio che c'è là, insomma, se hai intenzione di tornare, ma insomma forse no ancora.
Ma diciamo che c'è, chiaramente lo sento quasi quotidianamente, è molto contento, lavora per un club di altissimo livello, quindi hanno grandissima organizzazione, lui quest'anno ha fatto un salto di qualità importante, dall'Under 16 a vincere il campionato è andato in Under 21, proprio alle spalle di Crespo, diciamo, e no, non credo che abbia intenzione di tornare, perché non mi sta veramente molto bene, non credo che...
È più facile che lo raggiungi tu allora, Alessandro.
Sarebbe una brutta idea.
Ci proviamo. No, tra l'altro Alessandro Piscina l'abbiamo chiamato alla vigilia di Parma-Empoli non a caso, insomma non è un segreto che quest'estate ci fosse una trattativa in ballo per portarti all'Under 18 dei Toscani, se ne era anche parlato e scritto sui giornali. Ti chiedo, vabbè, innanzitutto com'è andata la trattativa? Ricordiamo, Alessandro Piscina che ha allenato per 3 anni l'Under 17 del Pisa, insomma, cos'è mancato per il troppo dall'Empoli? Perché, insomma, sappiamo che l'Empoli a livello di società è veramente un esempio in tutta Italia su far crescere i giovani.
Ma non sono la persona più giusta per rispondere a cosa è mancato, nel senso che preferisco parlare ad altro, nel calcio queste cose sono all'ordine del giorno e quindi va bene così, ci saranno altre opportunità.
Ecco, te la sei cavata ancora bene, però ne approfitto ugualmente per farti una domanda su Roberto Gemmi, che tu avevi conosciuto ai tempi del Pisa, direttore sportivo dell'Empoli. C'è molto di Gemmi in questa squadra, anche sul fatto di avere scelto D'Aversa come allenatore. Insomma, diciamo, diamo i meriti anche a Gemmi, che ha lavorato molto bene negli altri anni, lo scorso anno anche a Cosenza.
Ma te lo dico con la massima sincerità, secondo me parliamo di un direttore sportivo bravissimo, di grandissima conoscenza per quanto riguarda i calciatori, di grande personalità, è molto bravo anche nella gestione del gruppo, nel senso che sa quando bisogna usare il bastone, quando bisogna usare la carota. Io devo dire che per me è uno dei direttori più bravi che c'è attualmente in Italia, e lo dico non solo perché lo conosco, perché l'ho fatto un amico, ma è veramente molto bravo.
Eh sì, molto molto bravo. Allora, ci scrive Simo da Mezzani: penso che i nostri giocatori Bonnì, Bernabeu, i giovani debbano stare a Parma ancora un paio d'anni per confermarsi, perché se vanno via poi fuori li bruciano e giocano poco. Allora, su questa gestione, tu fai l'allenatore, non il direttore sportivo, poi come parlavamo di Gemmi, tu cosa consiglieresti al Parma? Un altro anno farebbe bene, più che al Parma, ai giocatori, perché poi le offerte sicuramente non mancheranno.
È sempre complicato rispondere a queste domande, nel senso che dipende tantissimo da dove vai. Se dove vai ti considerano un giocatore importante,
sì, questo
chiaramente validi, quindi non sarà semplice trattenerli, non sarà semplice, che sia tra un anno, che sia tra 2 anni, sono comunque giocatori destinati a palcoscenici importanti, ma credo che per Parma sia anche bello pensare che ci siano cresciuti dei ragazzi e poi vederli magari con casacche, non dico più importanti, perché per noi Parma è sicuramente importantissima, ma diciamo con ambizioni di classifiche più alte.
Ci scrive anche il nostro amico Andrea Cagnin, ieri ospite con Dalla Tana qua a Palla in Tribuna, ci ha raccontato anche la sua disavventura nella notte tra sabato e domenica. Allora, Andrea ci scrive: D'Aversa ha fatto un miracolo il primo anno di Serie A con la salvezza, ma dire che il Parma di D'Aversa ha giocato bene non credo sia esatto. Pecchia tutta la vita, pur con qualche gol in più preso. Allora, tu hai visto che non hai preso posizione. Poi diciamo che poi oggi si guarda anche a chi arriva al risultato. E allora, diciamo, ben vengano entrambi, perché tutti e due ci hanno portato in Serie A. Sono due allenatori che vedono il calcio in maniera diversa. Questo lo si può dire, dai.
No, assolutamente. No, ma sicuramente Pecchia è probabilmente più positivo da un punto di vista tattico, ma ti dico, quest'anno, se tu guardi le partite anche dell'Empoli, è propositivo anche D'Aversa, cioè nel senso che si prende tanti rischi che magari in passato non prendeva. Io, ripeto, guardo l'allenatore nella sua complessità e secondo me sono due allenatori molto bravi. Il fatto che Pecchia sia un pochino più offensivo, sono d'accordissimo, sul fatto che possono giocare bene entrambi in modo diverso, lo credo allo stesso modo.
E allora, prima di salutarti, ti chiediamo qual è il presente di Alessandro Piscina, insomma, se qualche chiamata, se il telefono comincia a squillare, infatti te lo libereremo subito.
No, vabbè, ma sì, sì, qualche telefonata arriva, ma ripeto, le situazioni arrivano quando meno te lo aspetti, quindi bisogna essere positivi, e nel momento in cui hai questa grande passione sono convinto che prima o poi arriverà quella giusta.
E nel frattempo ti teniamo stretto come opinionista non solo di Palla in Tribuna, ma insomma anche di Bar Sport e Calcio e Calcio, dove sei stato più volte ospite in passato. Grazie e buon pomeriggio a Alessandro Piscina.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, grazie.
Ciao Alessandro, ecco, era con noi Alessandro Piscina, che quest'estate, insomma, c'era stato chiamato per una trattativa per poter allenare l'Under 18 dell'Empoli, poi l'affare non è andato in porto, come può capitare anche nel calcio. Ricordiamo Alessandro Piscina, che in passato aveva guidato per 3 stagioni l'under 17 del Pisa, Pisa che tra l'altro è capolista in Serie B con Filippo Inzaghi in panchina. Ora noi però siamo pronti per andare ancora in pubblicità.
Palla in tribuna. Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Il risultato? Fino a 900 km di autonomia con un pieno di carburante e tutta l'efficienza ibrida per fare in elettrico, fino al 64% dei tuoi percorsi in città. Nuova Kuga Full Hybrid, l'equazione perfetta.
Tua con noleggio Ford All Inclusive a €290 al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua solfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, ben ritrovati, terza e ultima parte di Palla in tribuna. Continuate a iscriverci al 333-9200-170. Tanti gli spunti di oggi, abbiamo provato anche un pochino a giocare la partita tra Pecchia e D'Aversa. Tra l'altro la curiosità di D'Aversa, l'aveva sottolineata ieri nel servizio sempre puntuale Marco Balestrazzi al TG Parma, che D'Aversa, uno dei suoi crocevia della sua esperienza a Parma, lo visse proprio nel febbraio 2018 in Serie B quando perse male 4-0 proprio ad Empoli. In quel momento molti l'avano per chiusa la sua esperienza a Parma, e poi invece la società decise di tenerlo, anche insomma diciamo una scelta anche abbastanza impopolare in quel momento, e D'Aversa ripagò la fiducia del club con una promozione storica nella magica notte di La Spezia, che fece entrare il Parma veramente nella leggenda del calcio italiano, e poi con le due salvezze in Serie A prima dell'addio in estate, il ritorno, insomma lì poi erano già cambiate tante cose sotto la gestione di Kyle Kraus nell'ultimo anno che il Parma ha fatto in Serie A. Però insomma sicuramente D'Aversa nei primi anni soprattutto ha fatto davvero davvero molto molto bene, quindi sarà una bella sfida quella di domenica. Il match, che lo ricordiamo, sarà arbitrato da Federico Lapenna della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi, e poi al quarto ufficiale sarà Prontera di Bologna, e al VAR invece ci sarà Marini, affiancato dalla VAR Campione di Pescara. Con dei precedenti, Lapenna col Parma, una vittoria, due pareggi e una sconfitta, tutte tra il dicembre del 2018 e il gennaio del 2021. Ma abbiamo in collegamento il nostro terzo ospite, che è Roberto Tallerico degli Expat. Ciao Roberto.
Ciao, grande Berna.
Ciao, allora da dove sei in questo momento?
Ora sono in Spagna, però vado in Inghilterra a fine settimana.
Eh sì,
sempre in giro.
In Spagna, per essere fedele anche ad Adrian Bernabé, ne abbiamo parlato tanto. Allora Roberto, dimmi un po', come vedi questa partita di domenica con l'Empoli?
È una partita, a mio avviso, durissima, perché conosciamo l'allenatore. L'abbiamo avuto 4 anni qua a Parma, e è uno che ti incarta bene le partite, studia bene l'avversario, e quindi non sarà semplice. Io la vedo molto Secondo me il Parma dovrà partire forte e cercare di far gol subito per poi magari sfruttare qualche ripartenza, perché se fanno gol prima loro diventa duro.
Diventa dura. Voi degli expat Parma Calcio 1913, salutiamo anche Klaus che oggi ci ha scritto e tutti gli altri vostri compagni di viaggio, come avete archiviato il pareggio di Como nei vostri approfondimenti?
Ma diciamo che è stato più un percorso da Bologna, ci prendiamo il punticino, i due punticini, però è ora di iniziare a fare i tre punti, soprattutto con le dirette concorrenti per la salvezza, diciamo.
Allora, Empoli, Juventus, Genoa e Venezia, quattro partite prima della prossima sosta, secondo te il Parma quanti punti deve portare a casa?
Io, a parte che io mi sono già sbilanciato e per me vinciamo a Torino.
Ah, beh, allora. Qua. Diciamo, la registriamo, qua diciamo a Simonetta di registrare.
Questa è registrata.
Sì.
Beh, bisogna vincere le due in casa. Teoricamente bisogna fare 6-7 punti almeno. Almeno.
E vedi, al momento probabilmente Genoa e Venezia è un po' più in difficoltà rispetto adesso magari all'Empoli. L'Empoli viene da due sconfitte, però l'ha detto anche prima Alessandro Piscina, è una squadra in salute.
Beh, anche il Lecce non sta benissimo. Sì, l'Empoli ha sempre, cioè, da Versa ha sempre queste partenze diciamo intense, poi dopo anche l'anno scorso a Lecce penso che sia non ha vinto le ultime 10 partite, che poi dopo è successo quel fattaccio, il pugno in faccia al giocatore avversario, però era 10 partite che non vinceva una partita, quindi adesso affrontarlo adesso è molto difficile, poi magari nel ritorno farà più fatica.
C'è un giocatore dell'Empoli che vorresti avere tra le tue fila domenica? Faresti cambio con qualcuno?
Vabbè, c'è Fazzini che mi piace molto, però abbiamo Bernabé, quindi non li metto neanche.
Ci va bene, dai.
Appunto. A me piace molto Esposito, mi è sempre piaciuto da quando era ragazzino, secondo me sta maturando bene, ha dei colpi tecnicamente, è molto interessante.
Invece in casa Parma, dovendo scegliere un possibile protagonista della partita, su chi punti?
Beh, io punto sempre sul mio pupillo Bonnet, che ora è proprio in stato di grazia e può finalizzare e anche mandare dentro qualcuno per fargli fare gol, perché comunque fa tutto, sta diventando un giocatore totale, è ancora giovane, però sì, è l'arma in più che abbiamo secondo me in questo momento, essendo che Bernabé gioca un po' più indietro, quindi come finalizzatore vedo molto lui e anche Mann, però credo che D'Aversa l'abbia studiata in un modo per non lasciare spazi a lui.
Sì, tra l'altro Mann potrebbe incontrare su quella fascia una vecchia conoscenza del Parma come Giuseppe Pezzella, che sta facendo molto bene. E guarda, ho visto la partita col Napoli, ha fatto ammonire Di Lorenzo, ha fatto un primo tempo che andava davvero a 200 all'ora. È un giocatore che, se risparmiato da problemi fisici, qualcosa può dire in Serie A.
Sì. A me piaceva molto, sì. È che sì, era sempre rotto.
Lui è Grassi, comunque... proprio due giocatori, Pezzella e Grassi, proprio anche Grassi era... aveva un bel potenziale, però poi purtroppo a Parma si sono visti entrambi a intermittenza.
Poi se non sbaglio lui era nel giro delle nazionali,
sì.
Under 17,
sì.
Cioè le ha fatto
classe 97, comunque... sì, confermo. Un giocatore interessante. Siccome ne parlavamo nei giorni scorsi anche nella diretta con gli expat, allora proprio in settimana, lo diciamo perché l'ho accennato prima Beppe Milano, c'è in ballo il rinnovo di Fabio Pecchia, allora se ne sta parlando, diciamo che ci potrebbero essere novità positive in settimana, non sappiamo ancora se e quando ci possa essere eventuali annunci, ufficialità, però sembra che le parti siano davvero molto 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 vicine, quindi da un momento all'altro insomma potrebbero anche arrivare delle notizie molto positive in questi giorni, quindi ne approfitto proprio per chiederti quanto è importante ripartire da Fabio Pecchia o comunque continuare il percorso con Fabio Pecchia.
Per me è fondamentale, comunque nel calcio si ha sempre un po' la memoria corta e forse non ci ricordiamo Da dove è partito Pecchia? Ha preso una squadra a pezzi, perché la squadra era veramente messa male, e è riuscito a recuperare giocatori fondamentali, pagati anche tanti soldi, e comunque in due anni ha dominato un campionato, il secondo l'ha dominato, e il primo, ricordiamo comunque gli episodi arbitrari col Cagliari, che se girano da... se dà magari il rigore, se non dà il rigore a Cagliari a Lugumbo e ti dà il rigore in casa su Son, penso, magari va in finale e faceva la promozione subito il primo anno. Quindi bisogna ricordare dove si è partiti, bisogna dargli, secondo me, fiducia, perché sta lavorando con questi ragazzi, sta tirando fuori il massimo da loro e secondo me si merita 2 o 3 anni di contratto, minimo, alla Ferguson, diciamo.
Eh sì, speriamo sia davvero così. Nel frattempo ringraziamo per essere stato con noi dalla Spagna il grande Roberto Tallerico, continua a seguirci a Palintribuna. Ciao Roberto.
Ciao, posso
sì.
Un'ultima cosa?
Vai.
Se no mi uccidono. Devo salutare il reparto quadri dell'Elcos, che sono fedelissimi di Palla in Tribuna, ah. E se non lo faccio dopo mi dico un su, come si dicono a si dice a parte.
Eh sì, allora li salutiamo anche noi. Grazie Roberto per questo saluto finale.
Grazie,
e a risentirci,
Berna.
Presto. Ciao Roberto. Allora, grazie a Roberto Tallerico, grazie anche a Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera a partire dalle 21, nuova puntata di Calcio e Calcio in diretta su 12 TV Parma. Noi invece ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14, con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.